mi chiudi la porta per piacere, Gregorio, grazie. Così quella donna non torna più a disturbare le lezioni. Verso 17, Romani 5:17. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa dell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Continua a dire: Adamo ha fatto qualcosa, però molto di più Gesù ha risolto il problema, ha capovolto quello che Adamo ha fatto. E non solo quello, ma ha fatto molto, 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 molto di più. Romani 8, dal verso 1, capitolo 8, dal verso 1 al verso 9, parla della legge del peccato e della morte. E andiamo al 5, il quinto aspetto dello stato dell'uomo davanti a Dio dopo la caduta di Adamo, per cui l'uomo è. Non ha nessun diritto di avvicinarsi a Dio, è ingiusto, è unito a Satana, figlio di Satana, morto nel peccato. E 5 è estraneo alla vita di Dio e senza speranza. Efesini capitolo 2, verso 11, ve l'ho scritto, dice: Ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo. Eravate in quel tempo senza Cristo, per cui prima di nascere di nuovo eravamo senza Cristo, eravamo estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, senza speranza. Questa è la situazione del mondo, la situazione dell'umanità, la situazione degli uomini che non sono nati di nuovo, senza speranza. E senza Dio nel mondo, per cui non c'è speranza, non c'è Dio e Satana regna. E il verso 18 dice: ottenebrati nell'intelletto. Interessante quello, eh? Ottenebrati nell'intelletto. Ecco perché ci sono tutti questi ragionamenti, le persone non capiscono e il mondo è proprio sotto le tenebre, perché le persone sono ottenebrate nell'intelletto, proprio oscurate, offuscate. Estranei dalla vita di Dio. Notate quante volte c'è la parola vita, vita e morte. Si sta parlando di natura di Satana, si sta parlando di morte e si sta parlando di vita. Estranei dalla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Per cui senza vita. Poi sei ottenebrati nell'intelletto, l'abbiamo già detto. Ottenebrati o oscurati, per cui non ragionano, non pensano nel modo giusto. Perché? Perché Seconda Corinzi 4:4, sono a pagina 5 e ho accelerato un po' il passo, ok? Perché voglio arrivare all'incarnazione. Seconda Corinzi 4:4 dice che il Dio di questo mondo ha accecato le menti di quelli che non credono. Per cui qui è chiaro che Satana è il Dio di questo mondo. E cosa fa? Acceca le menti. È interessante che si parla di luce, si parla di tenebre, si parla di vita, si parla di morte. E Giovanni 1,4 dice che Gesù è la vita e la vita è la luce degli uomini. La vita è luce. La vita di Dio si esprime in amore. La vita di Dio porta luce. Per cui, qual è la soluzione per le menti oscurate o le menti ottenebrate? È la luce di Dio. Uno che è una nuova creatura, è una nuova persona, è una persona che cammina nella luce, una persona che ha sapienza, una persona che è creativa. I paesi, se si studia la storia, i primi paesi a cominciare a inventare cose, a avere delle idee, sono stati i paesi dove c'è stata la riforma protestante. I diritti umani sono nati nei paesi della riforma protestante. Germania, Regno Unito, Francia, posti illuminati, dove la luce della parola di Dio ha illuminato le menti ottenebrate e si è cominciato a capire che gli esseri umani sono uguali davanti a Dio, che gli esseri umani hanno il diritto alla libertà, perché la vita di Dio porta luce. La resurrezione di Cristo, la tomba vuota di Cristo ha portato vita, ha portato luce, ha portato libertà alle persone, ha portato la nuova nascita, la nuova creatura. La libertà delle donne è stata conquistata da donne cristiane che hanno cominciato a leggere 2 secoli fa che in Cristo non c'è né maschio né femmina. Ancora oggi, nelle parti del mondo dove non c'è il cristianesimo, la nuova nascita, la donna è inferiore, non ha dei diritti. Io non so perché si esalta così tanto l'islamismo. Pensa un po' alla condizione delle donne nel mondo islamico. Non hanno alcun diritto, non possono votare. Un uomo può avere 6-7 mogli, è tutto fatto per i maschi. Solo 4, va bene, ok. Grazie per la precisazione, sono già 3 di troppo, ne basta una. Gloria a Dio. La donna è oppressa, pensate a personaggi come Martin Luther King, che era pastore protestante, gloria a Dio. Che lui era pastore protestante, lui era nato di nuovo, sì, qui in Italia non lo dicono. No, a scuola invece lui era un, infatti i suoi discorsi erano prediche. Che lui ha detto che sogna un giorno in cui i suoi figli avrebbero giocato con i bambini bianchi e che dove sarebbero stati valorizzati non per il colore della pelle ma per la qualità del loro carattere. Queste cose le ha tirate fuori dalla Bibbia. Pensa a Rosa Parks. Rosa Parks era cristiana, quella donna che nel Montgomery nel 1955 si è rifiutata di dare il posto in autobus. E da lì c'è stata una grande. Ma se leggi le loro biografie, queste cose le hanno fatte perché la vita è la luce degli uomini. Perché la luce, perché quando entra la luce della parola di Dio, non della religione, perché la religione è sempre stata, sempre, la maggior parte delle volte è stata dalla parte dell'oppressione. Ok? Le donne, lo sapete quali donne? Io ho un amico pastore che si chiama Horace Drummond, che è un fratello africano e ha una chiesa africana a Washington, e vado a predicare ogni 2 anni, vado lì e siamo grandi amici, e lui lavorava per il Pentagono e penso che l'avete sentito, ve l'ho raccontato, 2 anni fa mi ha portato a fare un tour del congresso del Senato americano e mi ha fatto fare tutto un giro. Il Senato non era in sessione, per cui mi hanno portato proprio in quello che vedete in TV, no? Dove ci sono tutti i senatori, e abbiamo parlato, mi ha fatto perché può farlo e perché mi ha presentato al cappellano alla Casa Bianca. Al Senato c'è un cappellano, c'è un ufficio, c'è un pastore protestante che prega in lingue, che abbiamo pregato insieme, gloria a Dio. E lì c'è tutta la storia, e mi hanno spiegato tante cose, e il voto sono state le donne cristiane americane, quelle che marciavano, no, con che dicevano il loro ragionamento qual era? È perché in Cristo non c'è né uomo né donna. Queste cose subentrano con la vita di Dio, perché la vita, Giovanni 1:4, la vita è la luce degli uomini. E se il problema è la morte e il problema sono le tenebre e la mente ottenebrata, quando viene la vita, quando entra in un uomo la vita di Dio e il cuore cambia, allora comincia a capire queste cose di cui stiamo parlando adesso, che la libertà è giusta. E è un peccato, questo è il sistema babilonese, che non spiegano questi dettagli a scuola, che non danno questi fatti importanti a scuola, gloria a Dio. Per cui è un amore nuovo, la vita di Dio porta all'amore che è agape, per cui non l'amore quello carnale o quello egoista del mondo, ma un amore cristiano che mette gli altri prima. Amen. È un velo universale, vi ho scritto, che copre tutti i popoli e Gesù è venuto per distruggere questo velo. Parliamo un attimo della identificazione. Ok, siamo arrivati a identificazione. Il concetto di identificazione ci serve, stiamo ancora introducendo, ok? Perché identificazione vuol dire essere identificati o diventare, essere identici con qualcuno. Ok? Siamo arrivati a I. Per cui identificare vuol dire questo, vuol dire essere lo stesso e trattare allo stesso modo. Per cui identità, identificazione, identici. E il punto è questo, è che quando si parla di identificazione, perché dobbiamo parlare di identificazione? Perché identificazione vuol dire questo, che Gesù si è identificato con noi e noi ci identifichiamo con lui. Vuol dire questo, che Gesù è diventato come noi, affinché noi potessimo diventare come lui, che è alla base della redenzione. Per cui ho messo nel punto I lì degli esempi di identificazione, Abramo e Levi, per cui per esempio, no, per così dire, lo stesso Levi che riceve le decime fu sottoposto alla decima di Abramo, infatti si trovava ancora nei lombi del padre, quando Melchisedec gli andò incontro. Ok? Non so se è chiaro quel discorso lì, però questo è un concetto di identificazione. Ok? Per cui vuol dire questo, che Levi, ok? Che è vissuto ai tempi di Mosè, prima Abramo. Ok? 2000 anni avanti Cristo c'era Abramo. Ok? Poi 500 anni dopo c'era Levi. Ok? E i Leviti, ok? Abramo ha dato la decima a Melchisedec, giusto? 500 anni prima che Dio desse la legge, ok? Per cui sta dicendo lo scrittore agli ebrei che tutti i discendenti di Abramo erano, per così dire, nei lombi di Abramo, cioè si identificano con Abramo, ok? E tutti i discendenti di Melchisedec si identificano Gesù, che è discendente, che è sacerdote secondo il sacerdozio non di Levi ma di Melchisedec. Gesù era in un certo senso nei lombi di Melchisedec, figurativamente parlando, ovviamente, ok? Per cui i sacerdoti di oggi, al tempo della lettera agli ebrei, che ricevono la decima, erano discendenti di Levi, però c'era qualcuno più grande che era questo Melchisedec, che era una figura e un tipo di Gesù. Amen? Ci siamo? Poi un altro esempio di identificazione è il primo e l'ultimo Adamo, ok? Per cui c'è scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito che dà vita. Tutto quello che abbiamo letto nella lettera ai Romani 5, che dice che a causa di Adamo tutti hanno peccato, è un'identificazione, cioè noi siamo. Ci identifichiamo con Adamo, è la nostra unione con Satana. Però come uno può dire no, ma è giusto questo che se ha peccato Adamo, io mi becco il peccato di Adamo? Ok, è giusto sì, perché come io mi becco il peccato di Adamo, mi becco pure la giustizia di Gesù allo stesso modo. Ok? E lì è la giustizia. Ok? Per cui Adamo è un tipo del vecchio uomo. Per cui la morte è passata da Adamo a tutti gli uomini. È giusto anche per questo motivo, perché anche se noi non abbiamo peccato come ha peccato Adamo, abbiamo peccato comunque. Ok? Per cui il peccato è qualcosa che abbiamo fatto lo stesso. E la prima nascita nostra naturale ci identifica con Adamo. La rinascita o la nuova nascita invece ci identifica con Gesù. Amen? Gloria a Dio. Tutti hanno peccato. Ok? Gloria a Dio. Ci siamo? Va bene? E è giusto perché per il molto di più è giusto. Perché Gesù, Dio ha equilibrato le cose, infatti non le ha solo equilibrate, adesso le ha messe a nostro favore, ok? Per cui le cose sono a nostro vantaggio, per cui se in Adamo abbiamo ereditato il peccato, chi accetta Gesù molto di più in Gesù eredita la giustizia. Ok? E la nostra identificazione con Cristo, vedete il J, la J di Juventus, che non sta facendo molto bene in questi giorni, che mi sta creando dei problemi in preghiera, mi fa sudare, che doveva vincere per arrivare a 3 punti dall'Inter, invece è andata a perdere contro il Bari, e adesso ho problemi domenica a ricevere da Gennaro, perché Gennaro dal Bari faceva il tifo per Bari, e se suona lui non canto neanche domenica, perché sto scherzando, non mi interessano queste cose più di tanto. Allora, la nostra identificazione con Cristo è basata su 3 fatti. Uno, che Gesù è il nostro sostituto, ok? Che lui ha preso il nostro posto, per cui uno è morto e tutti sono morti, ok? Secondo, la nostra identificazione è basata sul fatto che Gesù è diventato esattamente come eravamo noi. Ci siete al punto 2, dovete seguirmi, ok? Gesù è diventato esattamente come eravamo noi, ok? E secondo Corinzi 5:21 c'è scritto: Dio ha fatto essere colui che non ha conosciuto peccato, lo ha fatto diventare peccato. Vedete l'identificazione? State ascoltando? Gesù, attenti, Gesù non era un martire che è morto per una buona causa, era un sostituto. Solo lui può fare quello che ha fatto. Lo vedremo nell'incarnazione, perché non è un buon uomo che è morto per una buona causa soltanto. Era un buon uomo ed è morto per una buona causa, ma è molto di più. È Dio incarnato che ha preso il nostro posto. Sulla croce Dio l'ha fatto diventare come noi, l'ha fatto diventare peccato, per cui Gesù si è identificato con noi. Identificato con noi. Ok? È diventato esattamente come eravamo noi. E poi cos'è successo? Punto 3 è: noi siamo diventati come Gesù. Wow! E questo è il grande scambio della redenzione. Vedete che siamo molto al di là. In questi 2 giorni, e abbiamo solo fatto un'introduzione, siamo andati molto oltre al fatto che un buon uomo è morto sulla croce per noi. Ecco perché in quello non lo puoi imitare. Stai ascoltando? Cioè, Se tu passi vicino a un fiume e vedi qualcuno che sta annegando e ti tuffi dentro e lo salvi, è una cosa nobile da fare, e anneghi tu per salvare qualcuno, quello è essere una buona persona che muore per una buona causa, è una cosa lodevole, però non sei il sostituto per l'umanità, ok? Sei una persona che ha dato la sua vita per salvare un'altra. Va bene? È che è una cosa lodevole da fare, è una cosa giusta da fare se puoi aiutare qualcun altro. Però Gesù non va imitato nel senso che lui è morto per cui dobbiamo morire. No, per cui lui è morto affinché viviamo, non perché moriamo, ma affinché viviamo. E Gesù ha portato le malattie, non perché lo imitiamo e siamo ammalati, ma ha portato le malattie per farci guarire. Ok? C'è un motivo, lo vedremo sulla croce, lo vedremo alla morte e alla resurrezione il perché. Per ora vi sto dando solo il fondamento. Per cui allora Gesù è diventato esattamente come noi e noi siamo diventati esattamente come Gesù. Guarda cosa c'è scritto nelle due scritture, vi ho messo lì. Prima Corinzi 6,17 dice: chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. La parola unire è collao, colla. Chi si appiccica al Signore è uno stesso spirito con Lui. E il verso bomba è Prima Giovanni 4,17, che dice: in questo l'amore è stato reso perfetto, c'è scritto, perché noi abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, che quale egli è, tali siamo anche noi. Wow! Quale egli è, tali siamo anche noi. Fenomenale! Quale egli è, tali siamo anche noi. Caspitona, è esattamente com'è lui, siamo anche noi, tali e quali. Ok? E i sei punti dell'edificazione che sono da imparare a memoria. Siete pronti? Ok? Questi ve li chiedo. Questi sono sei voti garantiti nel test. Uno, sono stato crocifisso con Gesù. Due, sono morto con Gesù. 3. Sono stato sepolto con Gesù. 4. Sono stato vivificato con Gesù. 5. Sono risuscitato con Gesù. E 6. Sono seduto con Gesù. Quelli sono i sei punti della nostra identificazione che vedremo nelle prossime ore nel dettaglio. Ok? E poi l'ultimo punto dell'introduzione. Non è male come introduzione. Potremmo finire il corso adesso e siamo già stati benedetti. Però adesso entriamo nel vivo, adesso facciamo sul serio, ok? Finiamo l'ultimo, è il concetto di aspetto legale e vitale della redenzione, ok? Aspetto legale e aspetto vitale, che vuol dire questo? L'aspetto legale è quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, ok? E l'aspetto vitale è quello che noi viviamo adesso. Possiamo dire l'aspetto legale è la causa, l'aspetto vitale è l'effetto. Ok? Cioè, io sono stato crocifisso con Cristo, Dio ha ammazzato il mio vecchio uomo, aspetto legale. Qual è l'aspetto vitale? Affinché adesso io cosa? Bravo, viva. Chi mi sta seguendo? Affinché io viva. Ok? Aspetto legale è Gesù ha portato le mie malattie. Perché? Aspetto vitale affinché io sia sano, sia guarito, sperimenti la vittoria. Ok? Gloria a Dio. Va bene. Abbiamo finito l'introduzione. Adesso parliamo di Cristo. Prima del principio, capitolo 2. Cosa stava facendo Dio prima dell'inizio del mondo? Andiamo a Atti capitolo 2 per piacere, Atti 2, 22, 23, 24. Siamo a pagina 7 della dispensa, prima del principio, capitolo nuovo. Se fate appunti, tirate una riga. Capitolo 2, finita l'introduzione. Andiamo a vedere cosa Dio faceva prima della fondazione del mondo. Qui è Pietro che predica, Atti 2, 22, c'è scritto: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio. Cosa vuol dire accreditato? Che Dio gli ha dato le credenziali, ok? Dio gli ha dato il tesserino da predicatore, ok? Accreditare, Dio l'ha reso credibile. Ok? Degno di fede, degno di fiducia. Per mezzo, come l'ha fatto? Per mezzo di potenti operazioni, per mezzo di prodigi e di segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete. Il verso 23 dice: egli, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio. Wow, determinato consiglio, ok? Cioè, Dio, la parola per determinato è orizzo, che vuol dire orizzonte, che Dio ha messo i limiti, ok? E prescienza, cosa vuol dire prescienza? Vuol dire sapere prima, sapere prima, attenti, ok? E Pietro qui spiega, queste due parole sono importanti, ok? Determinato, che vuol dire determinare o fissare, e prescienza, ok? Non puoi prendere solo determinato senza la prescienza, perché prescienza vuol dire cosa? Ditemi ancora cosa vuol dire prescienza. Sapere prima, ok? Attenti, perché se prendete solo la parola determinato, ok, avete questo problema, cioè che si dice, per esempio, siccome Dio ha stabilito che qualcuno doveva tradire Gesù, allora Giuda non ha colpa perché qualcuno doveva tradirlo, ok? Ma si risolve con tutto il verso. La determinazione non è come un burattinaio, la determinazione è basata sulla prescienza, cioè sul fatto che Dio sapeva prima, cioè che ha visto prima, ok? Per cui all'opposto, non è Dio che ha detto che qualcuno che avrebbe tradito per delle monete, ok? Gesù che ha causato Giuda di fare questo. No, Giuda l'ha deciso di farlo, Dio l'ha visto e l'ha profetizzato prima, ok? È chiaro? Per cui non è come un burattinaio, ok? È tutti quelli che sono stati coinvolti hanno fatto le loro scelte, ok? Per cui Pietro ha scelto di rinnegare Gesù. Dio la prescienza l'ha visto e l'ha detto, okay? Ma l'ha deciso Pietro. Giuda ha tradito Gesù. Dio l'ha visto, la prescienza, non è solo determinazione, è determinazione basata su prescienza, cioè basata sul fatto che l'ha visto prima. Ok? Fu dato nelle mani e voi lo prendete. Per cui tutti quelli, Pilato, i sommi sacerdoti, il Sinedrio, i soldati romani, tutti quelli, Giuseppe di Arimatea, quelli che hanno fatto del male a Gesù e quelli che hanno aiutato Gesù, non erano dei robot, ok? Hanno fatto le loro scelte e hanno fatto quello che hanno fatto perché erano liberi. Dio ha visto queste scelte e le ha raccontate centinaia di anni prima che accadessero. È chiaro? Siamo chiari? Ok? Per cui è chiaro che se Dio l'ha solo determinato, ok, ma non basato sulla prescienza, allora non esiste più la colpa, non esiste più il giudizio, non si può giudicare nessuno. Gesù ha detto che Giuda è dannato. L'unico motivo perché lui può essere dannato è perché ha scelto di fare quello che ha fatto. Gloria a Dio! Ok? E poi Dio l'ha resuscitato, ok? Per cui, e il piano di Dio dov'è rivelato? Dov'è che l'ha rivelato Dio? Ok? Allora, si vedono dei barlumi un po' dappertutto, sono arrivato al B, si vede un po' dappertutto, ok? Però in modo particolare, cioè ci sono dei barlumi, profezie nel Vecchio Testamento, però in modo particolare è rivelato nel Vangelo di Paolo, ok? È nel Vangelo di Paolo che ci viene rivelato il piano di Dio, perché vi ho messo lì Colossesi 1:25, dice questo: di cui sono stato fatto ministro, ok? Sono stato fatto ministro, c'è scritto, sono stato fatto ministro secondo l'incarico. Per cui in base all'incarico, l'incarico, questo compito, questa missione, che Dio mi ha affidato per voi. Wow! Dio ha affidato un compito, affidare. Dio ha avuto fiducia di Paolo e gli ha dato in fede, gli ha affidato questo compito, okay? Ha consegnato a Paolo, gli ha dato questo compito da custodire. E cos'è? È di presentare compiutamente la parola di Dio. Presentare, attenti alle parole, presentare, che vuol dire ovviamente proclamare, far conoscere, compiutamente vuol dire completare, compiuto nella pienezza, nella totalità, la parola di Dio. E Paolo aveva questo compito che Dio gli ha dato, di completare la parola di Dio. Il verso 26, il mistero, datemi un sinonimo per mistero, per piacere.
Segreto.
Ok, un voto garantito, ok? Segreto, ok? Perché ci sarà quella domanda, una buona domanda. Mistero vuol dire segreto, ok? Il segreto che fu tenuto nascosto per le passate età, per cui per tutte le età passate il segreto era nascosto, ok? Per tutte le dispensazioni passate, l'età, durante il tempo di Adamo era nascosto, durante il tempo di Noè era nascosto, durante il tempo di Abramo era nascosto, durante il tempo di Mosè era nascosto. Però c'è scritto l'Apostolo Paolo, è stato manifestato adesso a chi? Ai suoi santi. Perché adesso è chiaro a tutti, ai santi è chiaro. E il verso 27 dice cos'è questo segreto, ai quali Dio ha voluto far conoscere, l'ha voluto lui, è volontà sua, far conoscere le ricchezze della gloria di questo mistero, è un segreto ricco, gloria a Dio, amen, ricco e glorioso, pieno di splendore, di fulgore, di questo segreto che è cosa? Cristo in voi, ok? Dio incarnato in te, speranza di gloria, che okay, ne parleremo alla resurrezione di questo di più. Per cui se io vi chiedo qual è il segreto, voi rispondete cosa? E avete un altro voto, mamma mia, già siete quasi promossi. Vedi Gregorio sta dicendo, io perché non sono andato alla Rema quest'anno? Però le davo anche a voi le risposte, Greg, o no? Meno? No? È perché con gli anni l'amore cresce. Sono più benevolo. Quando è stato fatto il piano? Quando è stato fatto? Prima dell'età? Prima della creazione? Prima di Genesi 1:1? Prima Corinzi 2:6, ve l'ho messa con la scrittura, giusto? Prima Corinzi 2:6 c'è scritto, noi parliamo di una sapienza fra gli uomini maturi, una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età, che sono ridotti al nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, oppure nascosta in cosa? Nel? Okay, guardate, sapienza di Dio nascosta nel segreto. Sapienza di Dio nascosta nel segreto, ok? Che Dio ha preordinato, cioè che ha deciso in anticipo, ok? Prima dell'età. Quando è che l'ha ordinata sta roba? Ok, l'abbiamo capito il concetto che la preordinazione è basata sulla preconoscenza di quello che gli uomini fanno. Perché ci sono volute migliaia di anni per salvare l'umanità? Cioè Dio poteva anche farlo 100 anni dopo che... Perché ci ha messo tutti questi migliaia di anni a trovare persone che collaboravano con lui? È chiaro, ecco perché ci vuole, perché per trovare un Abramo ci ha messo del tempo, ha perso una generazione intera con quella generazione che non voleva entrare nella terra promessa. È chiaro che se entravano, tutto il piano sarebbe stato anticipato di un centinaio di anni. Okay? Poi ne ha persi altre centinaia tra ribellione, disubbidienza e hanno disubbidito, allora tutto il popolo è stato portato in cattività. Cioè, è quella dimostrazione del fatto che la cosa non è prefissata nel senso che è rigida. Cioè, Dio ha determinato, voglio salvare l'umanità, ok? E voglio andare a vivere in persone, però poi ha dovuto guardare nel tempo per trovare persone che avrebbero accettato il loro luogo. Anna Maria ha dovuto dire di sì all'angelo, okay? Se diceva di no, la cosa sarebbe stata ritardata e Gesù avrebbe dovuto trovarne un'altra. Grazie per il vostro entusiasmo. Vi sto spiegando troppe cose stasera, forse sono troppe. Perché liberano, no? Uno dice, ma come mai questo? Perché no? Allora sembra che è Maria, no, Maria è Maria, perché ha detto sì? L'angelo le ha fatto la domanda, lei cosa ha risposto? Sì, sarebbe stata libera di dire no, assolutamente, io poteva dire di no. Ok? È chiaro? No, perché siete stati bombardati. Specialmente se venite da chiese religiose, di prediche all'incontrario, cioè che era tutto prefissato. Allora, se Maria era prefissata, non aveva nessuna scelta, un'ingiustizia. Allora, se Dio potesse far quello, allora si salverebbe tutti, farebbe con tutti così. Oh, gloria a Dio. Forse per convincervi dovrei predicare almeno 3 ore su questo, solo su questo, e andare a vedere esempio dopo esempio dopo esempio. Ma dobbiamo andare avanti. Comunque c'era sto segreto, per cui il segreto l'aveva e poi ha dovuto influenzare l'umanità, ha dovuto cercare persone che dicevano sì, che hanno detto di sì. Tu vuoi essere uno di quelli che dice di no o che dice di sì? Quelli che ritarda le cose o le anticipano. Quelli che creano problemi sono di ostacolo, quelli che aiutano Dio. Io voglio essere dalla parte di Dio. Per cui questo ricco, glorioso segreto, ok, e adesso c'è scritto qui che è la sapienza nel segreto che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, ok? E il verso 8 dice che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quindi stiamo parlando di cosa è successo prima del principio, ok? E vi voglio fare un elenco di 14 cose che Dio ti ha già dato, non prima che tu nascessi, ma prima che creasse il mondo. Queste cose sono cose stratosferiche che fanno crescere la fede perché Dio ha fatto queste cose, ma manco le ha fatte quando sono nato o prima che nascessi, le ha fatto prima di Genesi 1:1, prima di creare i cieli e la terra. Già mi aveva dato delle cose. Questa è grazia pura, perché quando grazia è Dio che fa qualcosa e noi manco eravamo nati, manco il mondo esisteva, non c'era ancora nessuno. Uno, l'agnello è stato immolato prima della fondazione del mondo. Ok? Atti 13:8. C'è scritto l'adoreranno, no, Atti, Apocalisse 13:8, ok? Apocalisse 13:8 dice: "L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo." Ok? Per cui fino dalla fondazione del mondo. E fin dalla vuol dire prima, ok? Ok? Fin dalla fondazione del mondo, ok? Fino dalla fondazione del mondo. Perché? Perché? Perché Gesù aveva già detto sì, ok? E se Gesù dice sì, è bello e fatto. Questo fa parte, sapete che questo potrebbe essere un qualcosa che va insieme, si può accoppiare a quella lezione sulla fede che dice che Dio parla al tempo passato. Ve la ricordate? Dio parla al tempo passato? ti ho dato la terra, ti ho dato Gerico, dalle sue lividure sei stato guarito, ti ho costituito padre di molte nazioni. Ok? La seconda cosa è la redenzione. Pensa che Dio ti ha redento prima che il mondo cominciasse, ti aveva già redento, è già bello e fatto. Ok? Allora, il verso 18, 1 Pietro 1,18, siamo a 2, redenzione, vi ho messo i versi per comodità, dice: sapendo che non con cose corruttibili, come argento e oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Pensate che la tradizione è un valore in Italia. Pietro diceva: la tradizione è un vano modo di vivere, tramandato. Giusto? Vano vuol dire che è vuoto, vuoto, un vuoto modo di vivere che è tramandato dai padri. Ok? Ma come siamo stati? Il verso 19 dice: preziosissimo sangue di Gesù Cristo, guardate, come di agnello e di feto senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo. Ok? Per cui la redenzione l'abbiamo avuta prima della fondazione del mondo. 3. Il sangue è stato sparso prima della fondazione del mondo. Lo vedete? Il verso 20, 19, 1 Pietro 1, 19, 20, col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto, cioè perfetto e senza macchia, preconosciuto. La parola chiave è preconosciuto, ok? Prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. E questo risponde alla domanda che hai fatto nella tua mente, l'ho sentita. Come ha fatto prima così? Perché la frase è preconosciuto prima, ma manifestato 2000 anni fa. Ok, così è ben che fatto, non perché letteralmente è stato crocifisso, ma perché, come ho detto prima, se Dio lo dice è come se fosse fatto. Magari ci mette 100 anni per trovare qualcuno che dice sì, però qualcuno lo trova. Ok? E per cui questi versi sono strutturati così: preconosciuto o programmato o determinato prima del mondo, ok? Ma manifestato, cioè messo in atto, realizzato, ok? Quando Gesù è venuto. Ok? E questo risolve. Le questioni che uno ha preconosciuto. Notate comunque il verso 20 parla ancora di preconoscenza, cioè di Dio che sapeva in anticipo quello che le persone avrebbero fatto. Non l'ha causato. Ok? Va bene? Preconosciuto prima della fondazione del mondo, manifestato negli ultimi tempi. Pensate, quarta cosa, Dio ci ha dato la vita eterna prima della fondazione del mondo. Wow! Tito 1, 2 dice: nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età, da Dio che non può mentire, okay? Che però nei tempi stabiliti, il verso 3 dice, ha manifestato. Okay? Poi 5, la quinta cosa che ci ha dato è la salvezza. Quinta, sesta e settima insieme ci ha dato la salvezza, 5, 6 ci ha dato una santa vocazione e 7 ci ha dato uno scopo. Perché sono tutte nella stessa scrittura, 2 Timoteo capitolo 1, ok? Il verso 8 parla della salvezza, è la seconda. Ok, pausa.